Nel giugno del 2026 entrerà quindi in vigore il nuovo patto migrazione e asilo, un patto che è vincolante per tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea e dove sono previsti 9 regolamenti e una direttiva. Infatti, un aspetto che dà la cifra sulla direzione europea è proprio la decisione sull'utilizzo in larga misura di regolamenti che sono definiti giuridicamente come integralmente e immediatamente efficaci in tutti gli stati UE, cito testualmente. Quindi non sono eludibili dai singoli stati, a differenza delle direttive, che invece sono indicazioni applicabili a discrezione degli stati membri. Ora, la prospettiva, o meglio potremmo dire la realtà verso cui stiamo procedendo, è evidentemente una standardizzazione delle politiche migratorie razziste e escludenti che vengono appunto rese comuni all'Europa o, se si vuol guardare anche più ampiamente, all'omologazione di tali pratiche a tutto l'Occidente bianco e suprematista. Nel provare quindi a gettare uno sguardo sulle narrazioni populiste dei vari governi mondiali e capire almeno in parte quali siano gli scopi della recrudescenza delle politiche di controllo della mobilità, potremmo dire che rafforzare gli strumenti giuridici controllanti permette di relegare le persone da una parte all'immobilità da quei territori in cui l'Occidente intrattiene interessi industriali, estrattivi, finanziari, in modo quindi da assicurarsi un buon bacino di braccia lavoro a basso o zero costo. E dall'altra parte alla solita mobilità contingentata dalla necessità dell'Europa di manodopera a basso o zero costo nei settori dell'agricoltura, della logistica, ma anche evidentemente della microcriminalità europea. Ora ci tocca darvi un quadro tecnico, in modo da fornire alcuni elementi che permettano di comprendere quale sia il piano ordito dal Parlamento europeo nei confronti delle persone che tentano di raggiungere la fortezza tramite canali clandestinizzati. In primo luogo, attraverso una procedura che dovrà essere completata entro un massimo di 7 giorni, quindi rapidissima, le persone che arrivano via terra, aria o mare, inclusi coloro che vengono soccorsi in mare, saranno sottoposti a una procedura di screening obbligatoria, indipendentemente se abbiano o meno presentato richiesta asilo o se la vogliano presentare. Gli unici 3 percorsi percorribili dallo screening in poi sono: o appunto presentare domanda di protezione internazionale, l'asilo appunto, oppure essere trasferiti in uno Stato membro dell'Unione dove siano presenti dei familiari stretti o dei coniugi e ovviamente in ultimo luogo essere espulsi, in ultimo o in primo, a seconda di come si osserva la realtà di questo patto. Uno degli aspetti che è più controverso è che tale procedura di screening, nonché la eventuale procedura di richiesta di asilo, verranno effettuate all'interno di luoghi di detenzione appositamente adibiti in zone di frontiera. Quindi luoghi detentivi esternalizzati assumono ancora una volta, e forse in questo caso ancora di più, una centralità nel controllo della mobilità. E infatti è evidente, se si guarda attraverso questo patto, quanto la detenzione diventi una norma in ogni sua fase. Durante il processo di screening alle frontiere, che ha una durata massima, come si diceva, di 7 giorni, dove le persone saranno costrette a fornire, come già ovviamente avviene, le loro impronte digitali e altri dati biometrici, come anche quando dovranno essere trasferite in un altro Stato membro competente per la loro richiesta di asilo, e per Stato competente qui si intende o il paese in cui risiedono i coniugi o delle persone richiedenti, come si diceva, oppure il paese di primo ingresso. Per fare un esempio abbastanza eclatante sul caso italiano, anche il centro albanese può essere il non luogo di detenzione attesa, essendo esso una colonia penale considerata territorio italiano. La detenzione diventa norma anche durante la procedura di asilo alla frontiera, che può durare fino a 12 settimane e che è accompagnata da un divieto di ingresso nel territorio. E infine durante la procedura di rimpatrio, che si avvia se la domanda di asilo viene respinta e si è quindi in attesa di espulsione. Ora, i tempi precedenti all'espulsione possono durare mesi o addirittura anni, come già avviene in alcuni casi, si guardi appunto le detenzioni all'interno dei CPR italiani per restare, diciamo, sul nostro territorio, e possono variare anche a seconda della disponibilità chiaramente del paese di origine a riammettere i propri cittadini. Su questo ultimo passaggio una nota: le decisioni sulle espulsioni verranno rese comuni e disponibili nel sistema di informazione Schengen, nella banca dati europea. Quindi se una persona è soggetta a decreto di espulsione ma riesce in qualche modo a trasferirsi in un secondo stato membro, quest'ultimo potrà, e ovviamente a lungo andare dovrà, eseguire il rimpatrio emesso dal primo stato e non avviare quindi una nuova procedura come avviene attualmente. Un aspetto importante per dare materia a cosa si intende per luoghi detentivi esternalizzati è il concetto di zone di frontiera. Da questo momento in poi si possono intendere come tali sia zone territorialmente situate al di fuori dei confini comunitari, che al contrario zone localizzate all'interno dell'Unione ma che verranno giuridicamente considerate al di fuori dei confini comunitari, quindi non luoghi di detenzione attesa a status giuridico sospeso. Per esempio, i governi dei paesi europei ed extraeuropei, che stringono una quantità di accordi infiniti, nei loro accordi possono decidere di individuare alcune aree da adibire a centri detentivi, quindi appunto non luoghi frontalieri, nel continente africano o sulla rotta balcanica. Questo è per esempio quello che in qualche modo potremmo dire è avvenuto con l'Albania. Questa nuova formula ha una definizione abbastanza arzigogolata, che è appunto la finzione giuridica del non ingresso, che consente quindi di considerare le persone in movimento come se praticamente mai toccassero il suolo europeo, e permette così di applicare delle procedure detentive e deportative rapide, di massa, arbitrarie e non sulla base dell'analisi della storia personale, ma sulla base principalmente della loro provenienza. Quindi vediamo ancora una volta l'individuazione del nemico sulla base della propria appartenenza, in questo caso geografica ma anche ideologica attitudinale, e una punizione esemplare attraverso la deportazione, non permettendo alle persone mai, attraverso procedure giuridiche kafkiane astratte, di mettere piede in suolo europeo. Potremmo quindi dire una sorta di diritto amministrativo del nemico. Qui entra in gioco un'altra questione centrale, quella dei paesi sicuri. Ricorderete forse a lungo, essa è stata dibattuta anche in Italia, relativamente ai centri detentivi che avrebbero dovuto essere sottoposti a procedura accelerata di frontiera, cioè quelli di Modica Pozzallo, Porto Empedocle e quello, come già citato più volte, in Albania, che poi sono stati riconvertiti in CPR data l'attuale inapplicabilità delle procedure accelerate, almeno fino al giugno del 26, fino a quando quindi il patto non entrerà in vigore. Facciamo però un attimo una piccola digressione per raccontarvi un altro tassellino. Andiamo al febbraio del 26, quando vengono approvate nuove norme europee relative ai paesi terzi di origine sicura, evidentemente integrative del patto immigrazione e asilo. Come abbiamo già detto più volte a questi microfoni, il concetto di sicurezza al quale si è sempre riferita l'Europa quando inseriva un paese nella lista è relativo a quanto quest'ultimo collabora con l'Unione Europea, quindi sulla base degli accordi bilaterali che tendenzialmente prevedono iniezione di denaro in un paese extraeuropeo per il rafforzamento dell'economia interna, quindi per assicurare in pratica all'Europa canali più solidi di approvvigionamento di risorse, avendo in cambio il controllo delle frontiere e l'accettazione della riammissione delle persone in movimento in Europa che vengono fermate, detenute e espulse. Insomma, accordi sul solco della dipendenza coloniale, sul solco del piano Mattei, per farci un'idea. Ricordiamo che nella lista sono presenti paesi come l'Egitto o la Tunisia, sui quali vi invitiamo, se volete approfondire, a cercare i podcast ad essi dedicati sul sito di Radio Blackout. Quindi se prima del febbraio 2026 tale criterio non era scritto, ora diventa normativizzato nero su bianco, in aggiunta ad altri due criteri. Il primo è l'esistenza di un legame tra il richiedente e un qualunque paese terzo che non sia necessariamente il suo paese di provenienza, come per esempio la presenza di familiari lì trasferitisi o una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili, quindi uno spettro ampissimo di possibili match, manco a dirlo, appositamente pensato come enormemente ampio per dare maggiori possibilità all'Europa di deportare. E il secondo criterio è il fatto che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell'Unione Europea, dove avrebbe potuto richiedere una protezione. Per essere quindi dichiarata inammissibile la domanda di protezione di una persona, basta che anche solo una di queste tre condizioni venga soddisfatta. Ora torniamo al patto invece nel quale il criterio relativo al legame tra il richiedente asilo e il paese terzo nel quale lo si vuole respingere viene eliminato. E ciò, considerando anche le norme del febbraio del 26, ovviamente permetterà all'Europa di fare quello che non è riuscita a fare nei passati tentativi, si pensi all'Inghilterra con il Ruanda o all'Italia con la Tunisia, ossia spedire le persone senza soluzioni di continuità o possibili ricorsi nei paesi terzi considerati sicuri, peraltro molto probabilmente in centri di detenzione appositamente costruiti con fondi comunitari, con i quali però le persone non avranno alcun legame precedente. Per fare un esempio, sarà possibile potenzialmente mandare in un centro detentivo egiziano di questa tipologia persone provenienti dalla Guinea, non considerato paese sicuro dalla lista europea. Ovviamente, se la lista europea ora comprende Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, ogni Stato membro avrà comunque la possibilità di ampliare la lista a proprio piacimento, a parte per quei paesi che per una ragione o per un'altra vengono prima inseriti e poi eliminati dalla lista dell'Unione. Concludiamo adesso giusto con alcuni degli accordi già in campo fra Europa e stati del continente africano o medio orientali, siglati fra le altre per la sicurezza delle frontiere e la costruzione di quelli che vengono definiti centri di accoglienza. Ardito come termine. Senegal, 30 milioni di euro. Iraq, oltre 250 milioni di euro. Bangladesh, 54 milioni di euro. Egitto 7,4 miliardi di euro, ma perché qui c'è anche il canale di Suez e la frontiera con Rafah e Sudan dove si stanno consumando due genocidi e quindi ovviamente la mobilità delle persone è fortemente temuta. Tunisia 127 milioni di euro. Turchia 1 miliardo solo nell'ultimo anno per le espulsioni dei siriani in quelle zone della Siria controllate dalla Turchia, ma anche Algeria, Marocco, Nigeria, Gambia e probabilmente si moltiplicheranno nei prossimi tempi.
والغيرتي كل حياتي حب اشتوغ لي راسي خلانا ارفع راياتي حب اشتوغ لي راسي خلانا ارفع راياتي